può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati da Vicenza, Festival Città Impresa. Siamo qui in Piazza Castello e da qui oggi trasmettiamo la nostra puntata. Prendiamo spunto da quello che succederà tra non molto, perché tra le varie iniziative di giornata, alle 11.30 al Palladium Museum, che poi non so perché non Museo Palladium, ma comunque va bene, si chiama così, ci sarà una presentazione di un libro, Il design della sostenibilità di Luca Romano, e partecipa a questo incontro con l'autore anche la professoressa Laura Badalucco, che è qui con noi in questo momento, docente di design, responsabile dei corsi in circular design e packaging design alla Università UAV di Venezia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, lì si parlerà tanto di legno perché il volume è dedicato a quello, in generale però lei si occupa di design e packaging e sostenibilità, che sono tre termini che vanno sempre più tenuti in considerazione insieme, mentre tante volte si è pensato al design, altre volte si è pensato alla sostenibilità, però invece nel momento odierno, nel 2024, dovremmo ragionare un po' più in termini di circolarità, per l'appunto, no?
Sì, esatto. Sono termini che è fondamentale che stiano abbinati, e l'idea del design per la sostenibilità, l'ecodesign e soprattutto del circular design è basato proprio sulla necessità di creare delle strategie, dei modi di progettare che supportino le imprese, che supportino il nostro essere utenti che godono dei prodotti e dell'uso dei prodotti nel modo migliore possibile, supportare la qualità dei materiali e così. Per cui significa immaginarsi, diciamo, un modo nuovo di progettare ciò che abbiamo attorno, e in modo da rispettare non solo noi come persone, ma quello che si chiama more than human, cioè noi, il pianeta, la sostenibilità dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, il rispetto della materia, dei materiali. Tutti i materiali sono meravigliosi, ma dipende da come li usiamo e che cosa ne facciamo.
Sì, anche perché appunto non si tratta solo di fare una bella confezione, adesso parlare in termini così un po' grezzi ma comprensibili, ma si tratta di fare una confezione, se parliamo ad esempio di cibo, una confezione che protegga il cibo, che sia anche allettante per il consumatore, che sia appunto, come diceva lei, rispettosa dei materiali, o comunque che sfrutti al meglio le loro qualità, perché non tutti i materiali sono adatti a fare qualunque cosa.
Sì, assolutamente. L'imballaggio negli anni ha acquisito un'importanza sempre maggiore, ha tantissime funzioni da rispettare, perché deve contenere, deve proteggere, deve permettere di trasportare, ma ci deve anche permettere di capire che cosa c'è dentro alla sua confezione. A volte ci insegna anche come usare ciò che è all'interno della confezione, per cui magari nel campo alimentare ci insegna come conservare l'alimento, come cucinarlo, come mangiarlo al meglio, ci dà anche delle ricette. No? Quello che prima veniva passato magari con una cultura orale, adesso l'imballaggio ci aiuta anche a utilizzare al meglio, per cui pensate ai versatori, quelli che ci permettono di non sprecare ciò che è contenuto. Per cui diciamo, l'imballaggio ha un sacco di funzioni, e la cosa fondamentale quando si progetta e anche quando si utilizza, anche quando si gestisce il fine prima vita di un imballaggio, è quello di immaginarsi che l'imballaggio deve far bene il suo lavoro, cioè deve contenere al meglio ciò che è al suo interno e deve garantire a ciò che è al suo interno di vivere la vita più lunga possibile, migliore possibile. Per cui usiamo diverse strategie, diciamo, per affrontare dal punto di vista della progettazione, del design, il tema della sostenibilità del packaging, perché abbiamo la possibilità di togliere o ridurre dove si può, ma solo dove si può, perché a volte il costo ambientale della perdita del prodotto contenuto è molto maggiore del costo ambientale di una produzione di un imballaggio. E questa è la prima strategia.
Faccio un esempio banale, sì. Però qua davanti abbiamo questi bicchierini, sì. Ne parlavamo prima, sì. Sono così leggeri, a proposito, che certi contenuti caldi ad esempio non
possono essere,
ci sarebbe la perdita, come diceva lei, del prodotto, e oltretutto si rovinerebbe questo bicchierino. no? Quindi sì, per non è adatto rischiamo. Al caffè caldo, per ecco. Banalmente.
Per cui in quel caso rischiamo di, pensando di far bene a togliere, a volte facciamo benissimo a togliere, le normative ci chiedono di ridurre e ci mancherebbe altro, però dobbiamo ridurre fino a un punto di equilibrio tra la riduzione del materiale e il mantenimento del prodotto e di ciò che l'imballaggio deve realmente fare. C'è proprio un punto di equilibrio, è una cosa che si studia nel modo preciso. Poi ci sono altre strategie. Una è la riduzione, una è la circolarità dei materiali, per cui bisogna lavorare molto e moltissimo, le aziende stanno lavorando e hanno lavorato in Italia, siamo bravissimi su questo, moltissimo sulla riciclabilità e sulla facilitazione del riciclo dei materiali. E qui anche i designer trovano delle soluzioni assieme alle aziende per aiutare anche gli utenti a portare e posizionare i materiali alla fine della loro prima vita. Io insisto su questa cosa perché i prodotti devono circolare, i materiali devono circolare tante volte, l'idea della ciclicità è multiciclica, non devono fare un giro solo. E per cui i designer trovano delle piccole o grandi soluzioni per aiutarci anche a capire che cosa fare. Non è facile capire che cosa fare agli imballaggi alla fine della loro vita.
Per cui sarebbe un corso scolastico a volte, perché c'è gente che in età adulta non riconosce un materiale dall'altro. Comunque.
Esatto, per cui negli anni, soprattutto per esempio in Italia, i consorzi hanno fatto un lavoro pazzesco per cercare di aiutarci a comprendere sempre di più che cosa fare dei materiali. Pensate a quello che c'è adesso nelle confezioni, che ci dice: attenzione, questa confezione è fatta di tre materiali, questo lo devi buttare lì, questo di là e questo di là, e se puoi magari separa questo da quell'altro attraverso uno strappo, eccetera. Certo, viene richiesto a noi utenti di capire bene, di avere anche noi una responsabilità della gestione della vita del prodotto. E poi c'è una terza gran macro strategia, diciamo le tre grandi strategie sono: riduci dove puoi finché hai valorizzato il contenuto. Per dirvi su questo, la perdita di un prodotto elettrico elettronico è 10-20 volte più impattante del fatto di avere un imballaggio ben solido. Ecco.
Se mi compro una lavatrice ma arriva danneggiata, il danno che subisco anche come azienda, insomma, che manda
come azienda,
cose,
come utente, come ambiente, da tutti i punti di vista il danno è notevole. Il secondo punto è questo della ciclicità dei materiali, e il terzo è quello di allungare la vita degli imballaggi. Allora, in questa terza strategia i designer cosa fanno? Supportano le aziende per immaginarsi modi nuovi di imballare i prodotti, che possono essere ad esempio riutilizzabili. E questo significa modificare anche a volte il business che è collegato, no? Per cui modificare proprio la strategia aziendale che è all'interno del processo di utilizzo di un imballaggio e eventualmente riutilizzo. Bisogna immaginare che cosa succede di ritorno, no? Tutta la parte di ritorno, che è una questione logistica di ritorno, è una questione molto importante. E le aziende e gli utilizzatori, le catene di distribuzione stanno facendo tantissimo. A volte noi vediamo degli imballaggi, ci sembrano anche un po' troppo, ma se riusciamo a riportarli, tenerli in vita e riportarli alla base, significa non usare materiale nuovo ma solo ripulire dove ciò ha senso ed è possibile ed è la soluzione migliore. Per cui ogni volta
bisogna
l'imballaggio
valutarlo,
è un vestito,
certo.
È come un vestito, bisogna vestirlo sul prodotto, sul singolo prodotto. Per cui in quel caso, valutando, si capisce se la strategia di riuso è la strategia migliore. Ecco, la strategia di riuso permette di tenere in vita il prodotto, imballaggio, molto più a lungo.
Certo, poi mi sta venendo in mente il classico caso delle bottiglie di vetro, che certo. Mi sembra in Sardegna, cioè quelle della birra girano sempre le stesse, no? Loro hanno un territorio ben definito, se ogni volta io le riporto indietro e non faccio migliaia di chilometri, certo. Valuto bene, no? E mi conviene utilizzare sempre le stesse finché posso.
C'è una catena di distribuzione che, per esempio, le vaschette di polimero, di plastica, nelle quali vengono contenuti per esempio la frutta e la verdura, ti invita a riportarle, quelle servono per contenere, per proteggere la frutta e la verdura in modo che ti arrivi, in modo che tu abbia voglia di mangiarla e non la butti via, perché il problema grosso è questo, per cui conservare al meglio il prodotto fino a che arrivi a casa e noi possiamo usarlo al meglio, però quella vaschetta ha una vita abbastanza veloce, no? Allora, ci sono delle catene di distribuzione che invitano a riportare la vaschetta, che verrà poi ripulita e riutilizzata dalla catena di distribuzione, in modo che un imballaggio che potrebbe essere impattante sull'ambiente, un tot, in questo modo diventa molto meno impattante. Garantisci la vita delle zucchine che ti sei portato a casa, ma
e quella delle altre zucchine che verranno.
Future zucchine, esatto, evitando di lasciare nell'ambiente qualcosa che l'ambiente non gradisce.
È sicuramente un lavoro affascinante il vostro, e poi appunto c'è tutto il lavoro anche su evitare lo scarto, riutilizzare lo scarto. Sì. Non so se riusciamo ad affrontarlo, vorrei però intanto salutare la nostra prossima ospite che ci sta raggiungendo telefonicamente. Lei è Chiara Lucietto, Business Director del gruppo Ecor International. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, ci fa piacere che ci abbia raggiunto. Lei appunto rappresenta qui con noi oggi un gruppo che sul territorio è molto presente, di base a Schio se non sbaglio, però anche dei centri di ricerca in loco, ma anche a Modena, e arriviamo anche a quello. E anche voi lavorate su progettazione di, leggo, componenti critici in acciaio in particolare. Anche qui significa sempre un lavoro tra il design e poi le necessità, ecco, del cliente per il quale voi state producendo. Quindi sempre un equilibrio da trovare.
Esatto. Certo.
Ci può dire un po' appunto di cosa si occupa il gruppo?
Certamente, il gruppo Ecor International realizza componenti ad elevata criticità funzionale in acciaio inossidabile, leghe speciali, leghe leggere, superleghe, in qualità di partner strategico di multinazionali nei settori appunto del packaging alimentare, farmaceutico e aerospaziale.
Aerospaziale anche, adesso poi ci arriviamo, perché il food che convive con l'aerospaziale ci incuriosisce molto. Però se vogliamo parlare di food, per esempio, che era il tema di cui stavamo parlando fino a poco fa, il vostro lavoro in cosa si concretizza?
Ecor International si specializza come realtà di eccellenza nella saldatura, investendo sulle competenze e sulle tecnologie più avanzate. Parliamo di componentistica critica ed intendiamo particolari che compongono un macchinario o un impianto. Non sono manufatti qualsiasi, ma sono quelli funzionali, che garantiscono il corretto funzionamento della macchina anche in condizioni critiche, date dalla velocità, dalla durata, dai rischi di corrosione ed usura del tempo. Un esempio molto chiaro dell'importanza di questi singoli componenti può essere il sistema che compone ad esempio anche un aereo. Tutto deve funzionare alla perfezione. Ecco, noi realizziamo anche alcuni tra i pezzi più critici che andranno a comporre un modulo, un modulo del packaging. Pertanto, se dobbiamo fare un parallelismo tra questi settori, tra il food e l'aerospazio, la scelta di aprirci ad altri settori a partire dal know-how sviluppato nell'ambito del food è stata una scelta strategica di diversificazione dei mercati a cui ci rivolgiamo.
Quindi, tuttavia, le chiedo solo una cosa, insomma, un'intuizione, diciamo, che ho rispetto a quello che lei stava dicendo. Quello che tiene collegati ambiti così diversi è in realtà il pensiero strategico della realizzazione della macchina che poi produce, non al di là di quello che produce, la capacità di renderla funzionale rispetto agli obiettivi, ecco.
Assolutamente sì, ecco, a tenere insieme ambiti così diversi ci sono alcuni elementi ovviamente condivisi su cui ci siamo specializzati nel corso degli anni. Innanzitutto la qualità altissima e processi certificati. Se già il settore del food richiede particolari certificazioni ed accreditamenti per assicurare l'asteticità e la sicurezza dei componenti a contatto prodotto, possiamo immaginare i prerequisiti di sicurezza necessari per operare ad esempio nel mercato dell'aerospazio. Altro elemento caratterizzante trasversale a questi mercati è l'aggiornamento continuo delle competenze e delle tecnologie. Continuiamo ad investire su competenze proprie di collaboratori, ad esempio dall'Accademia della Saldatura all'ottenimento di qualifiche a livello internazionale in saldatura fino all'attrazione di giovani talenti grazie alle collaborazioni con l'università, e di costanti investimenti sulle tecnologie. Ecco, abbiamo nelle nostre sedi macchinari all'avanguardia, in alcuni casi possiamo dire tecnologie uniche in Europa.
Dunque, lei ha nominato anche i centri di ricerca, ce n'è uno a Schio, ce n'è uno a Modena, come mai avete aperto questi centri e chi, diciamo, volete attrarre, no, nel gruppo di ricerca?
Ecco, sì, la ricerca è innanzitutto per noi un elemento fondante di ECOR International, possiamo dire che nel suo DNA, tanto che ECOR è l'acronimo di ecologia e ricerca. Crediamo da sempre nel valore delle competenze e del contributo unico che ogni collaboratore può portare alla ricerca scientifica e tecnologica. È accaduto che l'intuizione di mio padre, portata avanti poi da tutta la famiglia, è stata quella di investire fin dall'inizio sulla tecnologia e ricerca. Quindi fin dall'inizio ci siamo specializzati per diventare una realtà di eccellenza nella saldatura, investendo sulle competenze dei collaboratori e sulle tecnologie più avanzate. Il nostro modello di business poi si è via via evoluto ed è innovativo, in quanto si fonda appunto sull'integrazione tra produzione con le competenze proprie di ECOR ed innovazione rappresentata da questo centro di ricerca, il Sentiero International Campus, quindi dal ramo dell'azienda ECOR International dedicato alla ricerca e sviluppo. Nel 2018 è stato fondato il Sentiero International Campus, centro di ricerca industriale, dove da 6 collaboratori della fondazione siamo poi arrivati oggi a 60 ricercatori. Le attività di ricerca sono multidisciplinari e riguardano aree dell'ingegneria dell'affidabilità, ingegneria delle superfici, progettazione, prototipazione, stampa 3D, tecnologie di giunzione.
Tecnologie di giunzione, credo stesse dicendo, l'abbiamo persa.
Tecnologie di giunzione, sì, proprio della saldatura, e insieme ad analisi chimiche, meccaniche, fisiche dei materiali. Pertanto, combinando conoscenze ingegneristiche e competenze di materiali, offriamo soluzioni personalizzate e innovative alle aziende. Collaboriamo
e quindi
in questo centro di ricerca.
Potete rispondere a queste appunto richieste che arrivano dai più diversi settori.
Certamente. In particolare le nostre aree di business oggi sono quella storica del food, per cui realizziamo componenti critici appunto a contatto con il prodotto alimentare, e il settore farmaceutico che produce componenti per le macchine di riempimento e del packaging del settore farmaceutico, e l'aerospace che produce appunto componenti critici per velivoli civili, militari, moduli spaziali e satelliti orbitanti.
Le faccio un'ultima domanda che riguarda l'attenzione che immagino negli ultimi anni in particolare voi state mettendo alle strategie anche di cui parlavamo prima, di riuso, riciclo, riutilizzo e quindi più in generale di economia circolare. Sono parte del lavoro che si fa all'interno del Sentiero, ad esempio International Campus?
Assolutamente sì. Ecco, sappiamo che se vogliamo procedere sempre in avanti cogliendo ogni sfida di innovazione, dobbiamo farci trovare sempre, ecco, pronti ed aggiornati. Pertanto sono tematiche assolutamente attuali. I giovani ingegneri che entrano al Sentiero ne apprezzano fin da subito anche la particolarità, ecco, di questi aspetti, perché i responsabili oltretutto non si fermano al sì, si è sempre fatto così, ma ecco, li invita a testare, a procedere nella ricerca con strumentazioni, mentalità rare da trovare e in argomenti ancor più, sempre più attuali. Pertanto il nostro obiettivo è quello di creare un polo di eccellenza, di respiro internazionale su più fronti nel campo appunto pur sempre della ricerca industriale ed applicata, in cui lavoreranno appunto ricercatori e giovani di talento.
Chiara Lucetto, la ringraziamo davvero tanto per essere stata con noi e averci parlato delle attività del gruppo ECOR International, così diverse ma così unite. Buon lavoro, buona giornata.
La ringrazio a voi, grazie molte.
Grazie.
Buona giornata.
Grazie professoressa Badalucco. Per chiudere invece con lei, ci siamo introdotti sul tema dello scarto, di quanto sia importante lavorare anche su quello. Si può scatenare la fantasia, prima parlavamo e poi ne riparleremo ancora dello scarto del marmo, ma anche di altre, no? Di altri...
Sì, assolutamente. Tenete conto, tra l'altro, riallacciandomi a quello che stavate dicendo adesso, tenete conto che lavorare dal punto di vista del progetto e della ricerca su questi temi è affrontato affascinante. Per esempio, in un'attività che abbiamo realizzato lo IUAV, abbiamo definito 32 strategie progettuali per intervenire nella progettazione dei prodotti seguendo le richieste dell'economia circolare. Per cui c'è di tutto, cioè c'è una possibilità meravigliosa di scatenare le proprie, come dicevamo, la propria capacità progettuale, immaginarsi modi nuovi di anche utilizzare ciò che in questo momento viene letto come qualcosa che non è utile, ma che in realtà può essere cibo, tra virgolette, per altre produzioni, può diventare elemento fondamentale per nuove produzioni.
Questo è l'economia, esatto. Non so, qualcuno l'aveva definita forse una spirale, nel senso che ogni volta si può andare a toccare un altro ambito, non necessariamente da carta nasce carta, adesso per fare un esempio, ma dallo scarto del cartone si potrebbe ragionare per arrivare a un'altra filiera.
Sì, assolutamente.
O si dovrebbe lavorare.
Sì, assolutamente. Anche qualcosa che, diciamo, magari non è la materia che noi conosciamo, ma qualcosa che deriva dal processo, no? Per cui qualche elemento che deriva dal processo, penso alla lignina dell'industria cartaria che viene usata adesso per un sacco di prodotti, tra i quali anche l'arredamento, viene stampata, è legno, ma viene stampato, insomma, delle cose fascinanti da morire. E penso anche, non pensiamo solo alla produzione industriale più ampia, ma pensate che cosa succede, che cosa può succedere. Non so, io vedo continuamente progetti molto interessanti, per esempio sugli scarti che derivano dal vetro artistico di Murano. Noi siamo io a Venezia, per cui questo è un tema, anche questo è un tema affascinante, per cui dove c'è, diciamo, le possibilità di rispetto della materia, del lavoro di chi prima ha lavorato quella materia, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista economico. Per cui immaginare di lavorare sugli scarti significa scarti sfridi, resi, fine produzione, c'è un mondo incredibile di materia, si parla di miniere urbane, no? Anche da questo punto di vista, ma non solo, anche all'interno delle aziende c'è un mondo di materiali, di possibilità, di elementi che possono essere utilizzati per immaginarsi altro. Nella stessa filiera o in altre filiere, non è quello, è proprio immaginare questo passaggio da dimenticarsi un po' della parola rifiuto e considerare che ogni cosa che prima magari era considerato uno scarto o rifiuto, in realtà ha delle potenzialità per qualcun altro, sì, o per qualcos'altro.
Può anche diventare una risorsa economica per chi ha lì quello scarto, quel rifiuto, no? Mi ricordo la vetroresina, ovviamente si lavora, si fa quello che si è, però avanza qualcosa che si fa, se uno inventa il modo e c'è, per recuperarla e rimetterla in produzione, ad esempio ha già risolto una perdita economica che si trasforma in invece un guadagno.
Bisogna lavorarci. La cosa bella è che tante aziende stanno lavorando, ci sono tanti, sempre più esempi sulle potenzialità che queste strategie danno, proprio come dicevamo prima, no? Con questa ottica more than human, per cui benessere umano, benessere economico, benessere sociale, benessere ambientale, e anche, insomma, in questi giorni ne abbiamo viste diverse, ci sono tantissime imprese che si stanno dando tanto da fare, ci sono esempi che adesso tra l'altro hanno già un bel po' di anni, per cui questo ci dimostra che sono esempi che funzionano, per cui non è la prova che poi magari rischia di cadere poi nel mercato. In realtà ci sono esempi che funzionano da tantissimi anni, da più di un decennio, e che dimostrano che si può fare.
E noi qua ci fermiamo. Ringraziamo Laura Badalucco. Grazie. E le auguriamo un buon lavoro allo IUAV, l'Università di Venezia, si occupa di tutti questi temi. Grazie, alla prossima.
Grazie mille.
Una
grazie.
Pausa.
Si può fare.
Sono depresso, sto giù sui Bee Gees, un altro volta. La faccio finita, è meglio sparire, zot. Vi lascio la fotografia, baciavo la carra. La faccio finita e fammi il piacere. Cosa dovrei dire io, manso?
prendiamo la linea da Vicenza, dove stiamo proseguendo la nostra diretta da Piazza Castello. Scusate, fa caldo, mandate via la voce. Da Piazza Castello ci ha raggiunto in studio Andrea Visentin, lui è il presidente di Radici Future 2030. Buongiorno Andrea, bentornato.
Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
Questa volta dal vivo.
Sì,
cioè no, anche l'altra volta dal vivo.
Sì, però questa volta proprio fisicamente dal
fisicamente,
vivo.
Fisicamente, esattamente. Cambia tutto, vero? Fa
sì,
un altro effetto.
Sì, sì, sì.
Allora, Radici Future 2030, che al 2030 dovrete anche voi decidere come noi abbiamo deciso su 2024 la trasmissione.
Forse.
Siamo vicini. Siamo vicini, però comunque ci sarà un'edizione nel 2024, una bellissima manifestazione che fa rete sul territorio, mettendo in collegamento le aziende, le scuole, fa anche una serie di altri incontri e iniziative alle quali io partecipo annualmente, sì, ormai grazie a voi e al vostro invito. Ma volevo sapere un po' nel 2024 se avete già definito un po' il tema o se è top secret.
Ma allora non è top secret, ma siamo in, come dire, un'anteprima, quella di questa mattina. Abbiamo l'occasione, insomma, di parlarne. Il 2024 è un'edizione in cui porteremo delle novità, un po', insomma, diciamo che è un po' nel DNA di Radici Future, quello di adattarsi anno dopo anno. Siamo alla quarta edizione e insomma da 4 anni sono cambiate molto le cose, insomma, intorno alla sostenibilità, economia circolare, etica di impresa. No, l'etica di impresa si spera di no, insomma, che è la base fondamentale di ogni azienda. Però insomma, ecco, le attività sì, e la percezione intorno alla sostenibilità è cambiata molto, e noi vogliamo insomma pensare di essere un soggetto che segue un po' anche i cambiamenti delle percezioni, delle sensibilità di delle aziende in particolare. Insomma, da lì che partiamo, poi anche nelle attività da proporre alle scuole, che siano tutti gli anni, insomma, abbiano un qualche cosa di nuovo da dire, no? Sapendo che poi alla base il binomio scuola-azienda è un binomio che va assolutamente, come dire, studiato, che va curato, che va sviluppato. Insomma, vediamo poi insomma come sono anche cambiati negli anni, no? L'atteggiamento delle aziende nei confronti delle scuole e viceversa. Quindi,
perché si dice sempre che non c'è questo collegamento, voi anche
ma diciamo che
cercate di stabilirlo in maniera non episodica e non
sì,
effimera.
Ecco, diciamo questo, sì, che effettivamente noi avremmo la presunzione, ecco, diciamo così, di porci come un sistema che, seguendo appunto i cambiamenti di questi, del contesto insomma in cui operiamo, cerchiamo di fare appunto, come dicevo prima, delle proposte ogni volta interessanti. Scuola impresa, in realtà si è fatto molto, devo dire la verità, negli ultimi anni, rispetto al 2021, ma ancora prima. Sono stati istituiti con maggior forza, diciamo, anche per esempio gli ITS, che sono comunque insomma degli istituti, uno schema formativo molto molto interessante. Per quanto riguarda noi, comunque, il fil rouge è quello della sostenibilità, e quindi insomma il tentativo è quello di coinvolgere gli studenti intorno a questa tematica, con delle attività che però insomma di volta in volta sono riteniamo possano essere interessanti per gli studenti, per i docenti, perché ecco, non dimentichiamoci, l'anno scorso abbiamo fatto tutta un'attività di formazione dei formatori, proprio perché insomma pensiamo che sia quello il modo per riuscire ad entrare più direttamente insomma nella testa e nel cuore, diciamo, di questi studenti. Quest'anno in particolare, posso dirlo? Posso dirlo. Bene, no, quest'anno in particolare, cominciamo a dire alcune novità. Quest'anno il nostro progetto Education prevede anche un coinvolgimento molto forte dell'Università di Padova. Ci stiamo immaginando dei laboratori svolti con imprese, con gli istituti superiori del Bassanese, del Vicentino, ecco, diamoci un perimetro, perché insomma per quest'anno insomma siamo una neo associazione,
certo,
l'anno scorso a Bruxelles vediamo sì, esatto, vediamo, e accompagnati insomma lo sviluppo di questi progetti con anche il supporto dell'Università di Padova, che può dare certamente dei contenuti autorevoli in termini di tecniche, quindi sì, parliamo di sostenibilità, parliamo di etica di impresa, economia circolare, però insomma com'è che poi la decliniamo, quindi se cerchiamo di seguire quelle che sono gli interessi delle imprese e del mondo della scuola, però vorremmo anche ricordare sempre a tutti che ci sono delle basi che partono dal mondo dell'accademia o comunque della ricerca, che sono imprescindibili, cioè non possiamo parlare di sostenibilità tout court, così, insomma, immaginandoci un livello diverso, insomma, rispetto a quello reale. Il mondo delle imprese hanno preso sto schiaffone in faccia della sostenibilità, insomma, perché devono seguire tutte le logiche della supply chain, dove ti chiedono giorno per giorno studi di LCA, studi della carbon footprint, scusate tutti questi inglesismi, ma se no mi tocca fare delle perifrasi lunghissime.
Comunque l'impronta, da una parte l'impronta, da un'altra parte la filiera, anche perché adesso si sta attenti ovviamente per i criteri, no, di sostenibilità ambientale, sociale, di governance, anche a quello che accade prima e a quello che accade dopo.
Esatto.
È chiaro che per un'azienda sono tutti processi non facili, anche onerosi, sui quali forse non c'è tanta preparazione, magari a Padova ovviamente, all'università sì, ma non so, sto pensando appunto al lavoro che fate con le scuole, può essere molto utile.
Sì, riteniamo che lo siano, ma anche per le aziende, dicevo, le aziende si rendono conto di dover accettare, prendere, insomma, sviluppare questa sfida, ma poi la chiave dovrebbe essere quella di dire vabbè, ma questa cosa si trasforma poi in un anche sviluppo culturale, no? Riuscire a operare in un mercato, in un mondo dell'industriale produttivo, con anche un approccio che è diverso. Lì cerchiamo di entrare noi, nel senso che continuiamo ad essere convinti che tutto ciò che attiene alla sostenibilità dietro per forza possa essere solo il risultato di un cambio di marcia, quindi un salto culturale, un capire che quella roba lì non è esattamente solo una richiesta sterile che non so, magari arriva dall'Europa piuttosto che, però dall'altra parte è anche vero che bisogna declinare in maniera corretta, insomma, recente posizioni di produttori automotive tedeschi che dicono sì, ho capito che sta cosa qui è interessante, però, ed è utile, però scusate, c'è anche una dimensione reale che è quella del mondo dell'industria che insomma, vabbè, deve anche fare i conti con
la concorrenza,
certo. I mercati, ecco, però ecco, non vorremmo buttare via tutto, ecco, vorremmo mantenere, insomma,
che è un
la
po'
parte,
il vostro tipico, esatto, imprinting, esatto. Anche un po' veneto,
sì, anche un po',
devo dire.
Vabbè, d'accordo, qui
pragmatico, sì, diciamo, sì, va bene, vediamo cosa si può fare.
Esatto.
Per l'appunto. A proposito, le imprese.
Sì.
Perché fin qui mi dicevi la scuola, l'università, sì. Le imprese come stanno vivendo, no, questa relazione che Radici Futile vuole costruire?
Sì, beh, allora noi abbiamo trovato molto entusiasmo, devo dire, un bel riscontro partendo da Bassano, dal bassanese, ma poi per arrivare, insomma, a tutta la provincia di Vicenza, che oggi appunto è il nostro perimetro, fino ad oggi, e abbiamo trovato molto 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 interessante il riscontro. Abbiamo casi di aziende che dicono sì, siamo con voi, ci interessa essere nel pannello delle aziende che quindi hanno un certo tipo di visione, un certo tipo di approccio, siano esse grandi, piccole, questo non è importante, e devo dire la verità, insomma, poi oggi qui siamo all'inaugurazione del Festival Città d'Impresa, dove insomma queste tematiche si parlerà in questo weekend, e quindi la parte dell'education, la parte anche appunto della sostenibilità stessa, secondo me, insomma, ma non è solo secondo me, il nostro territorio è molto ricco di contributi che le aziende, insomma, stanno dando, un po' perché forse nel Veneto, come visto che hai puntualizzato il fatto che siamo nel Veneto, l'impresa è più sentita forse più di altre aree, come una cosa propria, una cosa da curare, una cosa che quindi, insomma, uno cerca, l'imprenditore cerca di guardare un po' in tutti gli aspetti, cercare di prendersene cura, cioè non mi basta solo vendere e far profitto, che per carità, questa è ovviamente la condizio sine qua non, però dall'altra parte quell'overhead, quelle cose in più che ci posso mettere in termini di cura, in termini di, quindi è territorio, scuole, stakeholder, no? Come si dice?
Sì, la rete poi anche,
la rete,
no? Proprio
sì,
locale,
sì,
è importante.
Sì, molto importante, e appunto concludendo, qui abbiamo trovato molto riscontri positivi, insomma, quindi siamo molto soddisfatti da questo punto di vista. Senza le imprese non potremmo esistere noi, ma vabbè, non potrebbe esistere anche tanto altro in realtà.
Sì. Allora, Radici Future 2030, ma nell'edizione del 2023,
sì,
ha assegnato anche dei premi, mi sembra di capire, facendo molta attenzione al tema del quello che dicevamo prima, dello scarto, del rifiuto, del recupero, quindi di coloro che si sono spremuti le meningi per evitare di avere un impatto superiore oltre a quello che ha ovviamente nella produzione. Dico bene, dico male, ti do pochi secondi perché poi voglio, sì, presentare i premiati.
Beh, allora, velocissimamente un cameo, abbiamo parlato molto di education, in realtà poi abbiamo anche un altro filone che è quello dei dialoghi culturali, che ti vedono coinvolta direttamente per quanto riguarda insomma uno sviluppo di tipo proprio culturale, cioè si parla di sostenibilità in queste serate che si terranno a novembre anche quest'anno, dove insomma dei rappresentanti del mondo non solo esclusivamente della sostenibilità ma del mondo dell'economia piuttosto che dello sviluppo, della ricerca
scienza,
eccetera,
sì,
della scienza, si mettono a dialogo, no? Poi il bel paradigma greco dei dialoghi dove insomma due persone si parlano e si riesce a tirar fuori la cosa migliore. E, per quanto riguarda invece Il terzo filone, che è quello che citavi tu prima, è relativo alla championship. Abbiamo lanciato da un paio d'anni questa championship in cui le aziende, mandiamo una call alle aziende che appunto sviluppano un progetto e che quindi insomma raccontano questo progetto. L'anno scorso è stato vinto dalla Marmo, perché per la sua capacità di riutilizzare insomma nel suo processo produttivo dello scarto, chiamiamolo così, ma poi magari vedremo che
adesso ce lo dice.
E poi l'altra invece è la Favini, perché è un'azienda storica della nostra area che anche lì abbiamo voluto premiare la continuità, è da decenni che insomma di cui si occupa di questo, un po' per il suo processo che è particolarmente magari energivoro piuttosto che impattante, ma insomma che ha fatto davvero molta strada su questo e ottenendo anche degli ottimi risultati, per cui insomma ci è sembrato interessante, utile, doveroso
sottolineare
questo aspetto, sì, che non deve essere solo un'accensione di un falò la sostenibilità, ma deve essere una cosa che continua nel tempo insomma.
Precisamente, allora, cose che continuano nel tempo, il traffico,
ecco,
lo sentiamo e tra poco torniamo con te, Andrea Visentin, e i vincitori di questo premio, tra poco.
Fare.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
Prendiamo la linea sempre da Vicenza, dal Festival Città Impresa in Piazza Castello. È rimasto con noi Andrea Visentin, presidente di Radici Future 2030. Ci ha raggiunto in studio Giampaolo Pezzato, che è responsabile della divulgazione di Marmo con 2 A, ci tengo a sottolinearlo, vincitore del premio dello scorso anno. E l'anno scorso Radici Future poi ha attribuito anche questa menzione speciale alla Favini, come ci dicevi poco,
sì,
fa. E al telefono abbiamo Andrea Favini, Export Sales and Marketing Director ancora, ma tutti questi inglesi, basta. Buongiorno Favini.
Buongiorno, mi spiace.
Buongiorno.
Ma tradurre in italiano diventa,
lo so,
lungo,
che voi lavorate sul piano internazionale e quindi questo implica che ci sia comunque, il tema ci è chiaro, lei di cosa si occupa. Allora, comincerei perché qua si sta spandendo uno strano odore, al di là del fatto profumo, al di là del fatto che Giampaolo Pezzato, non so se voi vi conoscete, Andrea Favini con Pezzato,
vi siete incontrati.
Ecco, si è presentato con una polverina che non è magica, vorrei dire, non chiamate i vigili urbani, non c'è bisogno, la polizia municipale, stia tranquilla. Che polverina ha portato e soprattutto questo profumo che si spande, da dove arriva?
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. E sono contentissimo di raccontare, questa è una polveria magica che è la base di tutto il nostro progetto, lo scarto della lavorazione del marmo, una delle filiere produttive più importanti del Made in Italy. Il nostro progetto prevede di recuperare questo scarto e attraverso una formula magica riusciamo a ridargli una nuova vita, lo facciamo tornare solido. Poi con una determinata tecnologia questi elementi, queste lastre di marmo recuperato poi si scaldano, quindi fondamentalmente realizziamo dei pannelli, dei termoarredi di design. Quello che stiamo annusando dentro in questo studio glass box è il profumo del nuovo progetto, perché poi abbiamo vinto la championship. Abbiamo creato una versione particolare, si chiama Ubriaco, perché è il primo termoarredo che viene affinato in barrica con gli scarti della lavorazione del vino. Quindi l'idea è proprio quello di
solo in Veneto, l'idea dell'affinare nel barrique lo scarto del marmo.
Il concetto è proprio quello di mettere insieme due filiere del Made in Italy, marmo e vino, ma non tanto in quello che si vede, ma in quello che non si vede, lo scarto. Quindi ecco, recuperiamo, combiniamo, facciamo combaciare, gioire insieme gli scarti di queste due filiere importanti del Made in Italy.
Non ci ubriaca. No, perché so che voi avete la passione della doppia A, come così, tratto distintivo, diciamo, come azienda, appunto marmo a 2A e ubriaco a 2A, però il pannello, diciamo, tenuto in casa profuma ma non ubriaca. No.
Emana una fragranza,
che tiene compagnia,
di pane appena cotto, di mosto, insomma quelle diciamo che evoca, emoziona. Noi cerchiamo non solo di vendere un elemento tecnologico, ma uno strumento con cui emozionare i nostri marmo lovers.
Allora, Favini invece, le motivazioni diciamo del premio, vogliamo ricordarle? Poi dopo io c'ho l'aspetto delle alghe, non anticiparlo Andrea, perché voglio che lo spieghino loro.
Certo.
E mi incuriosisce, le motivazioni.
Motivazioni, per Favini, come accennavo prima, è un'azienda del nostro territorio, adesso non vorrei dire leader perché insomma si dice sempre, ma comunque molto molto ben posizionata nel mercato, ecco, diciamo così, della produzione insomma di carta e di insomma packaging eccetera, ma che negli anni si è sempre dimostrata con iniziative anche insomma che non necessariamente erano collegate a premi, ma era comunque una realtà che insomma ha sempre dato un contributo nel rapporto con le scuole, nel rapporto insomma con il territorio, di avere sempre una visione, ma essere sempre un po' un passetto avanti, no? E quindi consolidare i percorsi fatti nel momento in cui magari il resto delle aziende, delle imprese venivano coinvolte, no, da questi ragionamenti, e ha avuto sempre questa apertura, e noi abbiamo ritenuto insomma di volerla premiare, appunto, proprio perché insomma, come dicevo prima, poi la sostenibilità, questo è un percorso che non può essere preso, fatto gli scatti in avanti e poi fermarsi. Quindi loro hanno dimostrato di essere di maratoneti, ecco, diciamo così, nella sostenibilità, e questo ci è piaciuto moltissimo.
Allora, io leggevo, Andrea Favini, dell'utilizzo di queste alghe infestanti nel processo di produzione, a cosa servono le alghe infestanti nel processo di produzione e in cosa diciamo sostengono, no, la circolarità dell'economia?
Sì, certo, Laura. Se fossi lì presente, e mi spiace non esserlo fisicamente, con me avrei portato il profumo del mare. Ecco, perché voi parlate di alghe e di scarto, ma in realtà la nostra carta, che aggrega questo materiale nobile, profuma di mare. E è un progetto che nasce nel lontano 1992, E grazie alla visione dell'allora imprenditore, mio nonno Andrea Favini, che ha pensato di iniziare un percorso di recupero di scarti. Appunto, sentivo che prima parlavate di questo, di queste tematiche, che effettivamente noi come azienda stiamo esplorando da decenni. Quindi penso che la menzione che abbiamo ricevuto sia legata sicuramente al nostro approccio produttivo, che è molto rispettoso e che tende a ridurre i consumi di energia, di acqua e le emissioni di CO2, chiaramente, ma in particolare per, per il fatto che ci siamo impegnati a percorrere questo tracciato del riuso e del recupero di scarti, di materiali generati da altre filiere che vengono utilizzati ed aggregati per produrre questo nobile materiale, no, queste nostre carte grafiche di pregio, che poi verranno utilizzate per packaging e stampa.
Eh certo, io ho avuto occasione di vederle e per l'appunto sentirne anche il profumo. Sono molto particolari, danno molta soddisfazione e fanno anche capire che ogni scarto può essere reinserito in qualche altra filiera e che la ricerca è infinita, direi, Andrea Favini, per così volessimo fare
noi
una cosa,
adesso
questo
abbiamo
discorso. Non so, il granchio blu, se riuscite a prenderlo e utilizzarlo, sarà un sacco di gente felice.
Sì, all'attivo abbiamo una ricerca su circa 300 sottoprodotti, che sono un'enormità, e però ci stiamo concentrando su alcuni in particolare. Uno forse va menzionato e sono i residui del tessile, perché penso che in prospettiva, in futuro, qui ci sia molto lavoro, ed è un déjà vu nel settore della carta. Pensi che noi come azienda nasciamo nel 1736, e la materia prima all'epoca era lo straccio, per cui qui stiamo tornando indietro per andare avanti. Recupereremo gli stracci per fare carta.
Sempre un guardare indietro per cambiare il processo, riutilizzare, ripartire è sempre utile. Gianpaolo Pezzato, volendo tornare a marmo, in chiusura, mi ha colpito anche la vostra attenzione alla filiera, cioè non solo io mi occupo di quello scartino lì, ma mi occupo anche di quello che c'è prima di quello, e quindi faccio un lavoro che riguarda non solo il mio prodotto, ma proprio anche tutte le persone che vengono coinvolte.
Sì, confermo, infatti la nostra formula è possibile grazie alla collaborazione che abbiamo con tutti i partner, più che fornitori, che collaborano con noi, sia per la parte del modello, quello che funziona in energia elettrica, che quello che funziona ad acqua. Quindi è da solo non si va da nessuna parte, questo di sicuro. E anche gli scarti delle vinacce che recuperiamo, ad esempio, nascono da una di quelle tante chiacchierate che facciamo la sera davanti a un bicchiere di vino rosso da noi in atelier. Quindi immaginiamo la nostra sede come un hub informale dove creiamo, sperimentiamo e pensiamo. Tant'è che mi ha dato una bella idea. Adesso questa cosa del granchio blu sarebbe interessante capire se riusciamo a recuperare gli scarti del granchio blu con vediamo che azzurrino viene fuori.
Bravo, stavo
proviamo.
Pensando anch'io, magari da una tonalità di colore via. Fa felici un sacco di persone. Allora, nell'attesa della prossima edizione di Radici Future, che sarà a novembre, io vi devo salutare perché siamo giunti al termine della puntata. Quindi un saluto ad Andrea Favini, che è in collegamento con noi, e complimenti anche per il lavoro e la menzione d'onore di quest'anno per Radici Future. Gianpaolo Pezzato, responsabile della divulgazione di Marmo, anche a voi un ringraziamento per essere stati qui. Andrea Visentin, presidente di Radici Future 2030, grazie, alla prossima occasione.
Grazie a voi dell'invito, mi ha fatto molto piacere portare anche queste due aziende, come non portarle, ma insomma che siano state coinvolte, per capire anche qual è il nostro animo. Un po' c'è un po' di tutto all'interno delle Radici Future, ma tutti con una direzione molto chiara, che è quella di fare le cose bene
e di
dirci che si può fare.
E dirci che si può fare, esattamente. Noi diamo la linea a GR24, torniamo subito dopo, sempre in diretta da Vicenza. I think I'm paranoid. Ritorniamo in diretta dal Festival Città Impresa di Vicenza. Siamo in Piazza Castello, ma adesso ci colleghiamo con un luogo assai più distante. Non so dove coglieremo il nostro prossimo ospite, perché in questo momento lui ha qualcosa in corso a Firenze, ma la base è Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Rodolfo Lacquaniti, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, dove
grazie
la troviamo?
Grazie per averci invitato. No, in questo momento mi trovo a Firenze.
Ah, vabbè, dai. Allora, no, giusto per far capire agli ascoltatori, la questione funziona così, che noi ci colleghiamo con Milano e anche Lacquaniti si collega con Milano e poi il segnale venne redistribuito, quindi abbiamo un po' questo piccolo ritardo ed è per quello che ogni tanto magari ci sovrapporremo, ma in ogni modo siamo qui per parlare di questa Biennale dello Scarto, che ha già aperto i battenti a Firenze ma che sarà visibile fino al 7 di aprile. Biennale dello Scarto che per la prima volta andò in scena, se non sbaglio, a Venezia, poi siamo appunto passati dalla Maremma e adesso quest'anno siamo a Firenze. E dove esattamente siete?
Siamo dentro la galleria delle carrozze del Palazzo Medici Riccardi, un palazzo storico dove abitavano i Medici, in via Ginori. È una galleria di 70 metri lunga che ha due ingressi, una in via Ginori e una in via Cavour.
Rodolfo Lacquaniti è un bioarchitetto ed è anche un artista, ovviamente, se no non staremo parlando con lui di questa mostra e di questa edizione della Biennale dello Scarto. In questo luogo del quale vi ha appena detto, la Galleria delle Carrozze, ci sono, leggo, oltre 50 mutanti H202. Chi sono i mutanti H202?
Ora è provocatoria perché i mutanti sono stati costruiti e assemblati dalla immensa montagna che l'uomo costruisce ogni giorno, grande quanto l'Himalaya, di scarti. E a me piace dire che di notte mi svegliano loro, mi chiamano, io salgo su questa montagna e mi illuminano come vogliono essere assemblati. Ma c'è una presentazione che io ho scritto su di loro, se volete ve la leggo.
Sì.
Mutanti H2 di ultima generazione si sono assemblati tra i rifiuti della montagna. Sono la cicatrice metropolitana, la ruga urbana della discarica ribelle. Registrano emozioni, lo stato di guerra tra umani e tra umani e il loro mondo, il collasso delle risorse, la crescita senza fine, l'inquinamento, la scatenante rivoluzione tecno, l'indispensabile dipendenza dal mondo naturale. Cercano connessioni con individui umani, interscambi d'energia, esplorazioni della forma, luce, silenziosa veggenza, la metamorfosi, le costellazioni, il suono della pioggia. Pronto?
I mutanti, sì, ci siamo. Credevo fosse una pausa scenica, per quello mi ero fermata.
Sì.
Quindi questi sono i mutanti che le parlano, come diceva lei, di notte lei immagina come assemblarli a scopo dimostrativo del modo diciamo non adeguato che noi abbiamo di vivere su questa terra?
Certo, il pacchetto energetico che tutti quanti noi abbiamo si è completamente assottigliato. E quindi non riusciamo a decidere quello che vogliamo fare di noi e del nostro pianeta. E bisogna partire da lì, da questa piccola stanza che ci siamo ritagliati, mentre fuori di noi c'è l'universo, l'infinito, l'energia, la meraviglia delle meraviglie. Quindi i mutanti ci ricordano che in questo viaggio della vita, anche perché loro stanno facendo un viaggio epico, bisogna essere presenti per capire che cosa meravigliosa è la vita.
E però lei intravede nel nostro cammino in questa vita, con questo stile di vita, un cammino che non ha un arrivo, cioè ha solo un disastro lungo la via.
E siamo arrivati a un punto pazzesco. È come se stessimo dentro una camera a gas e non abbiamo la forza di spegnere il gas che è acceso proprio davanti a noi. È pazzesco. Quindi io mi domando sempre perché sta succedendo, e bisogna andare dentro il nostro io per capirlo. Tutto quello che sta succedendo, questa informazione completamente pilotata, il modo dei ragazzi di essere esclusi da tutto o considerati solamente degli oggetti che ogni tanto fanno piccole rivoluzioni. In questo momento c'è bisogno di un'unica rivoluzione che unisca tutti i popoli del mondo, e se non la facciamo ora la faremo a breve, e cioè consumare di meno e salvarci.
Ma lei, è chiaro che il progetto di cui stiamo parlando esula, diciamo, da questo che le sto per chiedere, ma lei che motivazioni vede in questo e perché accade? Perché ovviamente la mostra è una mostra dimostrativa, appunto, mostra i mutanti, ma perché?
La mostra ha due valenze. Una è quella di protestare, infatti si chiama The Garbage Revolution, la rivoluzione dello scarto, nel senso che noi e gli scarti abbiamo in comune tre cose: la nascita, la vita e la morte. Ma qui c'è qualcosa che succede ed è bellissima, e è la rinascita. Lo scarto rinasce e compie questo viaggio. Sono dei personaggi che rappresentano la storia del Novecento, del 2000. C'è Picasso con le sue maschere, oppure c'è Dalì, ci sono tante componenti artistiche. Dall'altra parte, la soluzione che io penso che potrebbe esserci, ma è sempre un mio piccolo pensiero, è che se riusciamo a bypassare l'io, entriamo nella meraviglia dell'energia, della luce, e lì non ci sono più barriere, muri, ma c'è veramente la possibilità di fare questo viaggio tutti quanti insieme.
Quindi lei mi ha ricordato un po' il pontefice quando diceva no alla cultura dello scarto, se lo scarto siamo, capiamo che siamo anche noi scarto per qualcun altro a seconda delle situazioni, è proprio un atteggiamento mentale dell'usa e getta che va abbandonato, sia che si tratti di oggetti sia che si tratti di persone.
Certo, il Papa è l'unica persona lucida in questo momento e parla di scarti e di scartati. E noi, mentre facciamo questo viaggio, il viaggio è dentro le baracche della città dei morti del Cairo, oppure delle favelas brasiliane, oppure dei campi profughi sparsi in tutto il mondo. Loro si domandano, i mutanti, ma che cosa sta succedendo? Perché c'è tutta questa carica di odio, di paure? Perché dei popoli interi, una parte, un quarto dell'umanità deve vivere in sofferenza, senza cibo, oppure essere soggetti alle guerre? Quando il Papa parla di scarti e di scartati, vuole indicare questa via, una via che è povera, è piena di sacrifici, di dolore, ma che si può sanare, e noi possiamo fare qualcosa. Tutti i giorni ci dobbiamo porre la domanda: cosa possiamo fare? E io ritorno a dire un solo obiettivo: consumare di meno.
Consumare meno. Rodolfo Lacquaniti, io la ringrazio, la devo salutare perché per noi è arrivato il momento di dare la linea alla regia. Voglio ricordare agli ascoltatori The Garbage Revolution dal 14 di marzo fino al 7 di aprile alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Buon lavoro e a risentirci, Lacquaniti, alla prossima.
Grazie, un abbraccio forte a tutti gli spettatori.
Grazie.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Le infinite possibilità della vita si concretizzano in un gigantesco magazzino a Cinisello Balsamo, periferia nord di Milano, sede dell'associazione Vesti Solidale. Qui si recupera materiale e si trasformano anche le vite di coloro che avrebbero potuto rimanere ai margini per inciampi diversi.
Prima ho fatto qualche lavoro vario, ho iniziato a portare in giro l'acqua col camion, sai quello che porta in giro l'acqua. Poi ho fatto cablaggi elettrici, spine industriali, balle varie, faretti dei muletti.
Com'è che è arrivato qui a questo progetto Vesti Solidale?
Essendo che ero in cura tempo fa alla casa alloggio Gabrieli a Milano, ero in cura, me l'hanno trovato loro lavoro.
Io vengo da carcere, da Bollate, tramite carcere ho avuto questo posto di lavoro. Sì. Sta bene qua, si lavora, diciamo, un lavoro sicuro e più che altro, e poi ti danno la possibilità di essere, di avere la tua dignità. Un lavoro significa avere la tua dignità, il tuo guadagno, cioè la famiglia. Yeah, it's always better when we're together.
Vesti Solidale è una cooperativa fondata da Caritas Ambrosiana che da un lato raccoglie e riutilizza materiale, dall'altro dà lavoro a persone con fragilità. Mi racconta Matteo Lovatti, presidente della cooperativa, che Vesti Solidale ha da poco inaugurato a Rho un nuovo impianto di 5.000 metri quadri per il recupero di abiti usati e che garantirà l'assunzione di 40 persone, un progetto sostenuto da Invitali, agenzia per lo sviluppo del Ministero dell'Economia.
Siamo un'azienda nella forma particolare della cooperativa, ma abbiamo una finalità sociale, che è quella di creare occasioni di lavoro per persone fragili, svantaggiate.
Come si struttura il lavoro qui? Cioè, cosa fate tecnicamente?
La nostra cooperativa si occupa di raccolte differenziate e attività di riciclo di quello che, dei rifiuti che vengono raccolti. Ci occupiamo di particolari tipologie, tra cui i vestiti usati, le cartucce toner e i rifiuti elettronici. Verificato, trasformato, recuperato per dare adesso una nuova vita. Per noi la nuova sede di Rho è un investimento importante perché dà un po' la svolta alla cooperativa, permette di crescere e di investire molto, in particolare nella gestione dei rifiuti tessili. In particolare siamo stati supportati da Invitalia col bando Italia Economia Sociale, attraverso il quale abbiamo potuto ottenere un finanziamento da 3 milioni di euro, in parte a un tasso agevolato e in parte a un tasso di mercato.
Quanto materiale riciclate e poi invece quante persone avete assunto?
Prima un po' di numeri sulle raccolte differenziate. Per quanto riguarda gli indumenti usati, nel 2023 abbiamo raccolto oltre 6.100 tonnellate di vestiti usati. Per quanto riguarda invece le cartucce toner, abbiamo raccolto circa 500 tonnellate e abbiamo avviato al recupero circa 250.000 cartucce. Per quanto riguarda le persone, oggi siamo 145, nell'ultimo anno abbiamo assunto 17 persone nuove. Di queste, diciamo che in totale circa un centinaio hanno diverse fragilità.
Le storie di chi lavora qui sono sempre storie di importanti rinascite.
Sono Iasu Solomon, sono uno dei reparti selezione. Sono arrivato qua tramite barca, è stato un po' tempo fa, 8 anni fa.
Da quale paese arrivavi?
Io arrivo dall'Eritrea, ma non direttamente dall'Eritrea, perché sono stato in Sudan, sono venuto dal Sudan. Ho conosciuto questo progetto tramite il centro di accoglienza dove mi hanno accolto. Ho iniziato qua a lavorare come un tirocinante, mi avevano dato questa opportunità di lavorare come un tirocinante. E poi mano a mano che sono andato avanti ho imparato un po' di cose e lavoro in questa ditta più o meno da 7 anni.
E quanto è importante lavorare qui per te?
Ti senti a casa, ti senti in famiglia, impari più cose, c'hai l'opportunità di imparare.
Quanto è importante per te essere d'aiuto anche alle persone che magari arrivano all'inizio qui nel lavoro? Probabilmente tu li aiuti, li segui, gli insegni le cose?
Sì, perché sono uno di loro, allora lo so il sentimento veramente, cosa abbiamo passato, come stiamo vivendo, lo so la realtà, per quello sì, sono sempre a fianco ai miei colleghi.
Quindi si crea veramente quello che dicevi tu, una specie di famiglia, perché c'è un sentimento che tutti quanti conoscete.
Sì, l'investi solidale è come casa, non dici che vado al lavoro, dici vado a casa, perché si sente come in famiglia. It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one
thing, it's always better when we're together. Il tema del creare una comunità, una rete anche di amicizie, è ben chiaro a tutti, come racconta Gabriele Sarzana, responsabile dell'impianto di trattamento rifiuti speciali.
La sfida di tutti i giorni, nel senso trovare opportunità lavorative che possano permettere l'inserimento di persone che hanno diversi tipi di svantaggio, come storia, come situazione personale, e riuscire a dar la possibilità perché rendano il massimo rispetto a quelle che sono le loro capacità, andando ad aggiungere il pezzo lavorativo a un percorso che magari è partito dalla casa e si conclude appunto con un'autonomia lavorativa e economica.
Quali sono le fasi più complicate, diciamo, del lavoro? Cioè, quando arriva una persona nuova, qual è la fase più complicata?
Ma dipende molto dalla situazione da cui questa persona viene. Sicuramente, pensando un po' a quello che è capitato in questi anni, magari una persona con un disagio psichico o che è stata lontana tanto tempo dal mondo del lavoro, è il riprendere l'abitudine con degli orari, la fatica, per quanto magari appunto viene fatto un inserimento non a tempo pieno, e quindi sicuramente che la persona si riattivi e ritrovi anche magari fiducia nelle proprie capacità.
Incontri che arricchiscono e rendono migliori, mi spiega il direttore del personale di questa cooperativa.
Andrea Piras, responsabile del personale. Io sono quello che accompagna il personale all'interno della vita aziendale.
E che cosa fa? Cioè, quale tipo di accompagnamento fa?
Abbiamo una parte più formale, burocratica, che quindi, e poi li seguiamo per tutta la loro vita professionale all'interno della cooperativa. Certo, per noi questo tipo di lavoro è un pochettino più particolare, perché seguendo delle persone anche con disagio, l'accompagnamento è un pochettino più specifico e viene fatto anche diversamente da persona a persona. C'è chi ha bisogno di essere seguito un po' di più anche all'interno di quello che non è proprio la vita professionale, quindi un accompagnamento per tutto ciò che riguarda anche l'inserimento all'interno del contesto sociale, quindi diamo una mano anche in maniera un pochettino più ampia. Sicuramente quello che mi colpisce molto è la purezza delle persone che ci sono all'interno di questa cooperativa. Molto spesso ci si trova di fronte a persone vere, magari non troppo complesse, davanti a persone anche molto tenere, vivaci e estremamente interessanti, quindi è sicuramente un'esperienza che mi sta arricchendo moltissimo.
Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast, e potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare. Un saluto a tutti gli ascoltatori dal Festival Città Impresa di Vicenza, un ringraziamento qui ad Andrea Roccabella in regia, Thomas Rolf in assistenza, a Milano grazie a Jacopo De Franchi in assistenza ed Anna Elena Riva in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, ci sentiamo domani, Si può fare, alle 9.